RKC presenta la sintesi della Bhagavad Gita, un programma a cura di Rohini Nandana Das. Hare Krishna, Hari Bol. Continuiamo oggi lo studio riassuntivo, la sintesi della Bhagavad Gita. Stavamo studiando il secondo capitolo. Eravamo arrivati ad analizzare il Buddhi Yoga nel verso 39 del secondo capitolo. Quindi abbiamo visto che il Buddhi Yoga o il Karma Yoga può essere praticato a differenti stadi. E lo stadio più elevato, come Srila Prabhupada menziona nella sua spiegazione, è quando Krishna benedice il devoto e lo ispira con il pieno Buddhi Yoga, con la piena intelligenza, in modo che i suoi sforzi diventano completamente assorti nella coscienza di Krishna. E questo è chiamato amore per Dio. Lo sforzo nella coscienza di Krishna, il Buddhi Yoga, ci può salvare dal ciclo di nascite e morti, specialmente dal rinascere in specie inferiori di vita, rimanendo così intrappolati nel samsara, nella ruota del ciclo di nascite e morti. Quindi non c'è perdita o diminuzione, perché tutto l'avanzamento spirituale è eterno. Naturalmente, invece, l'avanzamento materiale è sempre temporaneo. Così Krishna continua a incoraggiare Arjuna ad ascoltare a riguardo del Buddhi Yoga. Il verso 41 ha uno speciale significato per tutti i devoti del Movimento Internazionale per la Coscienza di Krishna. In sanscrito dice: Vyavasayatmika Buddhir Ekeha Kurunandana Bahushakahi Anantascha Buddhayo Vyavasayinam. Chi si trova su questa via è risoluto nel suo sforzo e persegue un unico scopo. O amato figlio dei Kuru, mentre l'intelligenza di chi non è risoluto si perde in molte diramazioni. Per ottenere il successo, Srila Prabhupada sottolinea che è importante avere questa intelligenza chiamata Vyavasayatmika Buddhi, cioè un'intelligenza fissa su un unico scopo. Nel 1950, prima ancora di iniziare questo movimento per la coscienza di Krishna in Occidente, Srila Prabhupada, leggendo una spiegazione a questo verso di Srila Viswanath Chakravarti Thakur, disse che rimase molto sorpreso a riguardo di questo commento, perché lo aiutò più avanti nella sua vita a seguire le istruzioni di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati per predicare la coscienza di Krishna, gli ordini di Krishna, in inglese, in lingua inglese, in tutto il mondo. Allora sarebbe interessante andare a vedere che cosa dice Viswanath Chakravarti Thakur nel suo commentario a questo verso. Allora, questa è la spiegazione tradotta letteralmente dal sanscrito del commentario di Srila Viswanath Chakravarti Thakur a riguardo di questo verso. Dice: di tutti i tipi di intelligenza, la migliore è quella focalizzata sul Bhakti Yoga. Nel Bhakti Yoga la propria intelligenza diventa interessata solo a una cosa, fissa su un unico punto con determinazione. Una persona nel Bhakti Yoga deve pensare: le istruzioni del mio maestro spirituale per adorare la Suprema Personalità di Dio, come per esempio il canto, l'ascolto, il servire i piedi di loto del Signore e così via, sono il mio unico sadhana, cioè il mio unico metodo di realizzazione spirituale è il mio unico sadhya, cioè il mio unico scopo nella vita spirituale, e sono l'unico mio modo di guadagnarmi da vivere. Quindi il sostentamento viene semplicemente dalle istruzioni del maestro spirituale sul come adorare Krishna. Io sono incapace di abbandonare queste istruzioni sia nello stadio della pratica che nello stadio della perfezione. Solo queste istruzioni sono il mio oggetto di desiderio e la mia unica responsabilità. Al di fuori delle istruzioni del mio maestro spirituale, io non desidero nient'altro, non desidero prendere nessun'altra responsabilità, neanche in sogno. E nel seguire le istruzioni del mio maestro spirituale, per me è indifferente se io sono felice o sono triste, se io sono nell'esistenza materiale o nell'esistenza spirituale. Srila Prabhupada commenta ulteriormente su questo verso nella spiegazione dello Srimad Bhagavatam nel capitolo 4 del secondo canto, i versi 3 e 4. Srila Prabhupada dice che l'intero argomento viene concluso nella Bhagavad Gita 2.41, cioè il verso che stiamo analizzando, con le parole Vyavasi Atmika Buddhir, che significa il sentiero assoluto della perfezione. Srila Baladeva Vidyabhushana definisce queste parole, questo tipo di intelligenza, con le seguenti affermazioni sanscrite: Bhagavad Archana Rupaika Niskama Karmabir Vishuddha Chitta, che significa accettare il servizio d'amore trascendentale ai piedi di loto del Signore come il proprio primo dovere, libero dalle reazioni delle attività interessate. Qui per la prima volta Krishna menziona i Veda ad Arjuna e dice ad Arjuna di abbandonare la mentalità del karma kanda, cioè dell'attività interessata, cioè di desiderare di ottenere dei frutti temporanei e delle benedizioni temporanee, come per esempio avere dei figli, una ricchezza, una grande ricchezza, del potere, la salute, la longevità, una buona nascita sui pianeti celesti. Ecco, qui bisogna notare che nelle sezioni precedenti Krishna aveva incoraggiato Arjuna a combattere proprio facendo ricorso a questo argomento, cioè se tu combatti otterrai questi piaceri, quindi aveva promesso ad Arjuna queste remunerazioni, ma adesso invece sta dicendo ad Arjuna di abbandonare questa mentalità che lui stesso condanna. Quindi, sebbene precedentemente aveva incoraggiato Arjuna a combattere per ottenere i pianeti celesti, adesso Krishna sta parlando da un livello più elevato, il livello del Buddhi Yoga, e sta quindi condannando questa stessa mentalità. Sri Krishna dice che, essendo motivato dall'ignoranza e dall'attaccamento materiale, la persona che è impegnata nel karma kanda, cioè nelle attività interessate, non può fissare la sua mente sul Signore Supremo. Invece lui sfrutta i Veda, utilizza i Veda a suo uso e consumo per evitare lo scopo dei Veda, cioè di sottomettersi alla Suprema Personalità di Dio. Quindi utilizza i Veda come una scusa per evitare lo scopo stesso dei Veda e invece ottenere dei benefici secondari. Come un bambino che per esempio va a scuola e il suo maestro gli propone un premio in cambio di una sua prestazione intellettuale, magari deve risolvere un problema e il bambino è più interessato a ottenere il premio, un gelato per esempio, che a risolvere il problema. Lo scopo di dare questo premio da parte del maestro è che lui impari la matematica, ma il bambino invece utilizza la matematica utilizza tutto il sistema che il maestro ha organizzato per ottenere il premio come se fosse lo scopo supremo, mentre lo scopo supremo era imparare la matematica. Quindi da questo possiamo comprendere la mentalità, con questo piccolo esempio possiamo comprendere la mentalità interessata. Allora Krishna adesso in seguito dà la prescrizione su come si può scavalcare, superare questa mentalità interessata. Krishna dice nel verso 45, istruisce Arjuna a elevarsi al di sopra delle attività interessate, cioè di elevarsi al di sopra della mentalità di eseguire i suoi doveri solo per dovere. Invece di combattere per ottenere i piaceri dei pianeti superiori o per evitare l'infamia che potrebbe colpirlo, lui dovrebbe stabilirsi nel sé spirituale, nell'autorealizzazione. Precedentemente Arjuna stava pensando che avrebbe distrutto la tradizione familiare se metteva fine al compimento dei rituali karmakanda nelle famiglie di coloro che avrebbe ucciso. Quindi uccidendo i suoi nemici, i rituali nelle loro famiglie sarebbero andati persi. Ma Krishna adesso sta sconfiggendo l'argomento di Arjuna dicendo a lui di elevarsi al di sopra dei rituali, che sono ancora contaminati dalle influenze della natura materiale. Questa posizione trascendentale viene raggiunta solo quando una persona è cosciente di Krishna, cioè quando è completamente dipendente in tutti i suoi bisogni dal benestare del Signore Supremo. Quindi Krishna conclude il suo argomento nel verso 46. Come una grande riserva d'acqua adempia tutte le funzioni del pozzo, così colui che conosce il fine supremo dei Veda raccoglie tutti i benefici che essi procurano. Srila Viswanath Chakravarti Thakur commenta che in India ogni pozzo viene utilizzato per un solo specifico scopo. Per esempio ci sono pozzi per acqua da bere, altri per lavare i panni, altri per pulire utensili o per fare il bagno. Tutte queste attività comunque possono essere compiute simultaneamente sulle rive di un lago o di un fiume. Perché ovunque ci sia una sorgente di acqua fresca in continuo movimento, lì sono ottenibili tutti gli scopi che si stavano ricercando. Quindi non abbiamo più bisogno di andare a cercare i pozzi, di andare di pozzo in pozzo per soddisfare tutti questi scopi. Quindi una persona che è piena di conoscenza, vijnanataha, che capisce lo scopo dei Veda, lui non ha bisogno di compiere altre attività, ma semplicemente impegnandosi nel Buddhi Yoga, nel piacere del Signore, può soddisfare tutte le altre necessità. Quindi l'adempimento del Buddhi Yoga, delle attività nel Buddhi Yoga, soddisfa tutti gli scopi che sono nei Veda, che sono elencati nei Veda. perché Krishna precedentemente aveva molte volte dato delle alternative, tutte queste alternative che Krishna aveva dato erano differenti livelli di attività, erano stati consigliati ad Arjuna, ma adesso qui Krishna, d'ora in poi, spiegherà il livello specifico in cui Arjuna è qualificato ad agire. E quindi inizia a dare degli ordini molto importanti e precisi. Krishna dice: Karmani eva adhikaraste, ma paleshu kadachana, ma karma pala e turbur, ma te sangostu akarmani. Tu hai il diritto di compiere i tuoi doveri prescritti, ma non di godere dei frutti dell'azione. Non considerarti mai la causa dei risultati delle tue attività e non cercare mai di sfuggire al tuo dovere. Allora, questo è un verso molto importante in cui il Signore Krishna sceglie di istruire Arjuna nel compimento del Niskama Karma Yoga, con le parole che iniziano Karmani eva adhikaraste. Arjuna ha l'adhikara, cioè ha una personale eleggibilità o qualifica, come anche Krishna dice eva, certamente, per karma, cioè per l'azione. Karmani eva adhikaraste. Tu certamente sei portato per l'azione. Mentre agisci comunque, Krishna consiglia ad Arjuna, non devi creare ulteriori reazioni desiderando di godere i frutti delle tue attività. Quindi il concetto di dovere, un dovere privo di passione e appropriatamente compiuto, è praticamente la tua stessa ricompensa. Quindi adesso Krishna spiega ad Arjuna l'appropriata coscienza con cui lui deve agire nel shloka seguente, il 48. Compi il tuo dovere con equilibrio, o Arjuna, senza attaccamento al successo o al fallimento. Tale equanimità si chiama yoga. Quando una persona agisce ma è distaccato dai frutti delle sue azioni, sta compiendo il karma yoga. Il distacco comunque, quando è offerto, diventa perfetto, quando noi offriamo i frutti delle nostre attività a Krishna, allora questo distacco, questo tyaga, diventa perfetto, raggiunge la perfezione. Perciò Krishna dice ad Arjuna di non rinunciare all'attività, ma di rinunciare ai frutti dell'attività. Nel verso 49, che è molto importante, adesso vedremo come mai, Krishna dice Durenahi avaran karma buddhi yoga dananjaya. Dice: O Dananjaya, allontana da te tutte le attività detestabili col servizio di devozione e in questa coscienza arrenditi al Signore. Avari sono coloro che vogliono godere del loro lavoro. Allora, questo verso è molto importante perché è in connessione con la domanda che Arjuna farà all'inizio del terzo capitolo, come vedremo più avanti. Allora, quali sono i risultati che una persona che cerca di godere dei frutti delle sue attività ottiene? La risposta è che otterrà solo nascite e morti successive. Quindi Krishna critica il desiderio di attività interessate e glorifica invece il Buddhi Yoga, cioè la coscienza di Krishna. Buddhi Yoga, questo sistema di yoga, può liberare una persona dagli effetti della sua pratica E così, come seguirà adesso, come Krishna lo spiegherà meglio nei versi seguenti, una persona può raggiungere la liberazione. Krishna usa la parola lo yoga, l'arte dell'agire. L'arte dell'agire significa agire in un tale modo che una persona, invece di rimanere incatenata dalle cattive reazioni, invece viene liberata sia dalle buone che dalle cattive reazioni. Arjuna aveva paura delle reazioni peccaminose, del fatto di uccidere i suoi parenti, ma agendo con distacco e con senso del dovere e con conoscenza, lui sarà protetto dai frutti che derivano dalle sue attività. Quindi noi dobbiamo agire, ma dobbiamo essere distaccati dai risultati dell'azione. I ghiani, gli speculatori intellettuali, desiderano diventare liberi dalle reazioni, rinunciando a tutte le attività. Lo stesso effetto può essere più facilmente ottenuto agendo con distacco. Si può fare un esempio che il mercurio è veleno, ma quando è maneggiato da un dottore ayurvedico esperto, il mercurio diventa una potentissima medicina. Similmente, mentre noi stiamo regolando le attività a cui noi siamo attaccati, noi possiamo rimanere incatenati, noi anime nel mondo materiale, possiamo rimanere incatenati dalle attività a cui noi siamo attaccati, perché desideriamo avere dei risultati in cambio. Ma la stessa attività, svolta per dovere con distacco, compiuta in piena conoscenza, è il principio stesso attraverso il quale noi possiamo soddisfare il Signore Supremo e quindi essere liberati. Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur spiega che le attività distaccate, cioè attività svolte con distacco, ci portano a realizzare la conoscenza dell'anima, Atma Gyana. Noi l'avevamo già studiata all'inizio del capitolo. Questo Atma Gyana può essere realizzato semplicemente agendo con distacco. Quindi una persona che agisce con distacco può arrivare a realizzare di essere l'anima spirituale, e con questa realizzazione una persona gradualmente diventa benedetta da questa conoscenza e il Signore Supremo appare nella sua vita e lui si sottomette al Signore. Quindi, ottenendo conoscenza del Signore Supremo, uno desidera abbandonarsi a Lui, e questa sottomissione libera questo essere così avanzato da questo mondo materiale, e dopo la liberazione lui diventa eleggibile ad entrare in Vaikuntha. Vaikuntha è il mondo trascendentale, il mondo spirituale. Questa progressione, come abbiamo visto, da tyaga, la rinuncia, ad atma vigyana, la realizzazione di essere un'anima spirituale, a Krishna tattva, la conoscenza di Krishna, conduce a mukti, la liberazione, che ci porta a Vaikuntha nel mondo spirituale, viene conosciuto come la scala dello yoga. I dettagli sulla scala dello yoga verranno poi dati nel sesto capitolo. Come ottenere i benefici delle proprie attività interessate è descritto nella sezione dei Veda chiamata Karma Kanda. Krishna qui paragona questo karma kanda alla densa foresta dell'illusione materiale. Arjuna era preoccupato delle sue, aveva una mentalità interessata, aveva questo tipo di preoccupazione. A Krishna dice a lui, dice ad Arjuna comunque, che lui deve combattere con buddhi, cioè con intelligenza. E facendo questo può ottenere questo tipo di intelligenza che abbiamo spiegato prima, via Vasayatmika Buddhir, un'intelligenza completamente concentrata su un solo punto e quindi diventare indifferente alla sofferenza e alla felicità materiali. Nel prossimo verso Krishna ulteriormente descrive l'indifferenza verso i rituali vedici che è richiesta per raggiungere il vero scopo dei Veda. Krishna dice ad Arjuna, quando la tua mente non sarà più distratta dal linguaggio fiorito dei Veda e rimarrà fissa nell'estasi della realizzazione spirituale, avrai raggiunto la coscienza divina. Quindi Arjuna deve trascendere i desideri per le attività interessate e diventare fisso nel Buddhi Yoga per raggiungere il successo. Ma come può un devoto che trascura alcuni versi dei Veda non rimanere privo di istruzioni? Perché le istruzioni ci vengono dai Veda. Il punto è che nella coscienza di Krishna una persona direttamente viene in contatto con Krishna, in comunione con Krishna. E così tutte le direzioni vengono direttamente da Krishna e possono essere comprese come ottenute sul livello trascendentale, non sono ottenute da un livello materiale. E quindi una persona è sicura di ottenere il risultato attraverso queste attività e quindi di raggiungere la conoscenza conclusiva. Semplicemente una persona deve seguire gli ordini di Krishna e del suo rappresentante che è il maestro spirituale. Krishna ha fino adesso descritto il Buddhi Yoga e quindi a questo punto ha finito di descrivere questo argomento. Ed è a questo punto che Arjuna fa una domanda a Krishna a riguardo della coscienza divina di cui Krishna ha parlato fino adesso. E Krishna risponderà a questa domanda un verso dopo l'altro, iniziando dal verso numero 55. Arjuna vuole sapere a riguardo della coscienza di uno sthita pragya. Come posso riconoscere uno sthita pragya, cioè una persona che è fissa nella conoscenza e nella coscienza divina? Secondo Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur, Arjuna aveva fatto questa prima domanda, che significa... Adesso leggiamo la domanda di Arjuna. Arjuna disse: O Krishna, quali sono i sintomi di una persona la cui coscienza è immersa nella trascendenza? Come parla e con quali parole? Come si siede e come cammina? La domanda di Arjuna, secondo Vishvanatha Chakravarti Thakur, era: come viene descritta una persona che è situata trascendentalmente, sthita pragya, e quali sono le sue caratteristiche? E Krishna risponde alla prima domanda nel verso 55. Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur rivela ogni domanda con un significato interno, un significato esoterico. Allora, noi vediamo che la posizione dello sthita pragya, cioè della persona situata in una coscienza divina, viene rivelata dal fatto che non ha affetti materiali. Lui è distaccato sia dalla felicità che dalla sofferenza. Invece di essere confuso dalla felicità e dalla sofferenza, è completamente soddisfatto fissando la sua coscienza sul sé. Poi Krishna risponde alle altre domande di Arjuna, specialmente alla seconda, nei versi 56 e 57. La domanda di Arjuna era: come parla? Allora, questa domanda significa: com'è che la sua intelligenza e le sue parole agiscono all'affetto, reagiscono all'affetto di altre persone nei suoi confronti, alla collera o alla neutralità che altri provano per lui? In altre parole, come risponde a queste cose che il mondo può provare nei suoi confronti, affetto, collera e neutralità? Uno Sthitadhir Muni, una persona che è completamente fissa nella coscienza divina, è sia fisso nella conoscenza che distaccato dal mondo materiale. Egli vive solo sulla piattaforma trascendentale, perciò la sua mente non può essere disturbata dal punto di vista materiale. Allora, i sintomi descritti da Krishna possono essere la descrizione di una persona cosciente di Krishna, ma anche di una persona liberata che non sia cosciente di Krishna. Quindi questi sintomi sono applicabili sia ai personalisti che agli impersonalisti. Però Srila Prabhupada enfatizza l'applicazione di questi principi o di questi sintomi ai personalisti. La prossima domanda di Arjuna è: come si siede? Questo significa: com'è che si comporta quando i suoi sensi non sono impegnati? Com'è la sua mentalità quando i suoi sensi sono ritirati dai loro oggetti? Allora Krishna risponde a questa domanda nei prossimi due versi. Krishna dice: chi è in grado di ritirare i sensi dai loro oggetti come una tartaruga che ritrae le membra nel guscio è fermamente stabilito nella perfetta conoscenza. Quindi una persona del genere utilizza i suoi sensi solo quando è richiesto, e se sono ritirati o no dagli oggetti dei sensi, se questo provoca in lui delle difficoltà, viene descritto nei versi successivi. Cioè, per lui è difficile o non è difficile, fa fatica o non fa fatica a ritirare gli oggetti dagli oggetti dei sensi, i suoi sensi. Nel verso 59 Krishna dice che la rinuncia di un trascendentalista non è per niente difficile, perché lui ha un gusto superiore di cui gode. E Krishna dice che questo è particolarmente vero per i Vaishnava. Quindi è specialmente vero per i Vaishnava perché gustano la bellezza di Krishna. Nei versi dal 60 al 63 vediamo che Krishna spiega il pericolo, spiega ad Arjuna il pericolo del suo piano di rinunciare all'azione e di andare nella foresta per ottenere conoscenza ed evitare le reazioni peccaminose. Krishna dice ad Arjuna di non abbandonare il suo dovere, di non abbandonare il lavoro, ma di agire, cioè dice non diventare un ghiani, cioè una persona che semplicemente specula sulla verità assoluta, cioè una persona che semplicemente discrimina tra la materia e lo spirito, ma compi il tuo dovere nel Buddhi Yoga. Quindi Krishna sta mostrando ad Arjuna il difetto del ghiana, per sottolineare ancora di più la superiorità del Bhakti Yoga. Nel verso 61 Krishna usa una parola chiave, dice Matpara. Matpara significa in relazione a me. Così Krishna in questo verso direttamente si riferisce a se stesso per la prima volta nella Bhagavad Gita, come oggetto di devozione. Quindi sta sottolineando la Bhakti e sottolinea che lui stesso è l'oggetto della devozione. Noi possiamo controllare i sensi solo per poi impegnarli nella relazione con Krishna. Questa coscienza si chiama pratisthita, una coscienza fissa, stabile. Ma cosa succede se una persona che sta tentando di raggiungere questo stadio fissa i suoi sensi su un oggetto di godimento materiale vedendolo come separato dal servizio a Krishna? Krishna dice, contemplando gli oggetti dei sensi si sviluppa attaccamento per essi, dall'attaccamento si sviluppa la cupidigia e dalla cupidigia nasce la collera. Dalla collera nasce la completa illusione e dall'illusione la confusione della memoria. Quando la memoria è confusa, l'intelligenza è perduta e quando l'intelligenza è perduta si cade di nuovo nella palude dell'esistenza materiale. Quindi la mente deve fissarsi su qualcosa e se non la fissiamo su Krishna, allora noi non abbiamo alternativa. L'alternativa è quella descritta nel verso, che verrà attratta dal godimento materiale, quindi ci sarà la caduta. Iniziando dal verso 64 e continuando quasi fino alla fine del secondo capitolo, Krishna risponderà all'ultima domanda di Arjuna, cioè come cammina? La spiegazione esoterica di questa domanda, in accordo a Vishwanatha Chakravarti Thakur, è che il significato interiore è come una persona che è nella trascendenza impegna i suoi sensi. Ecco cosa significa come cammina. Poiché lui controlla la mente, i sensi e ha un'intelligenza fissa, questa persona trascendentale rimane disinteressata nel combinare i sensi ai loro oggetti. Quindi qualsiasi cosa che questa grande anima compie è auspicioso e lui sperimenta sempre una piena soddisfazione. Poiché la sua coscienza è sempre stabilita in Krishna, Matpara, allora lui non sperimenta mai la sofferenza. Invece, senza la Bhakti, nessuno può essere soddisfatto, come noi abbiamo visto, per esempio, nel lamento di Srila Vyasadeva nel primo canto dello Srimad Bhagavatam. Vyasadeva aveva trattato nella sua compilazione dei Veda solo la conoscenza materiale, aparavidya, e non aveva toccato il servizio devozionale, paravidya, cioè la conoscenza trascendentale. Nonostante avesse compilato tutti i Veda, era quindi insoddisfatto. Quindi senza Bhakti non si può essere felice. Bhakti significa il servizio devozionale al Signore Supremo. Lo scopo della vita. Che cosa succede? Questa può essere la domanda successiva, quando una persona non trova soddisfazione nella coscienza di Krishna? Krishna Krishna risponde a questa domanda dicendo che la persona che non è unita al Supremo in coscienza di Krishna non può avere né un'intelligenza trascendentale né una mente ferma, senza le quali non esiste la possibilità di pace. E come può esserci la felicità senza pace? Il contrasto che esiste tra questo verso e il verso precedente rafforza ancora di più l'argomento di Krishna. Quindi se la mente e l'intelligenza deviano dalla meditazione su Krishna, non ci può essere questione di felicità. Quindi deviando dal pensiero di Krishna e contemplando gli oggetti dei sensi, il risultato è di diventare sopraffatti dai desideri di godimento materiale. È una mente che si sottomette agli impulsi dei sensi, trascina via la discriminazione di un uomo. L'intelligenza di una tale persona sarà rapita dai venti sfavorevoli che sono i sensi incontrollati. Questi sensi comunque, una volta sottomessi, una volta dominati, creano delle brezze favorevoli all'avanzamento spirituale. Srila Viswanatha Chakravarti Thakur dice che la parola Mahabaho che Krishna utilizza a questo punto significa proprio come tu puoi sottomettere i nemici. Nello stesso modo devi sottomettere la tua mente. La persona che è attaccata ai frutti del suo lavoro e la persona che è distaccata dai frutti del suo lavoro differiscono tra di loro proprio come il giorno e la notte. Lo sthita pragya è una persona che non è affetta dalle influenze del godimento dei sensi. Per lui il godimento dei sensi è come un sogno, proprio come un uomo che dorme. Quindi lo sthita pragya, la persona che è avanzata spiritualmente, dorme di fronte ai desideri dei sensi. Quando una persona dorme è distratto da tutto quello che c'è intorno, da tutta l'atmosfera circostante. Così una persona che è avanzata spiritualmente è come distratta dall'atmosfera circostante di gratificazione dei sensi. Lui diventa neutrale alla felicità e alla sofferenza che vengono per esempio dal suo karma, cioè dalle attività passate. Quindi non viene mai distratto dal punto di vista della gratificazione dei sensi, dagli oggetti dei sensi che possono essere considerati la sorgente del senso di piacere. Adesso Krishna dà un esempio per illustrare la natura dello sthita pragya, dell'uomo che è fisso nella coscienza divina. Krishna dice: Apuryamanam achala pratishtam samudram apa pravishanti yadvad tadvan kamayam pravishanti sarve sashantim apnoti nakama kami. Come l'oceano resta immutato nonostante le acque che vi si gettano, così soltanto l'uomo che non è turbato dal fluire incessante dei desideri che entrano in lui come fiumi può ottenere la pace, non l'uomo che lotta per appagarli. Quindi questa persona è stabile, non è un cacciatore di gratificazione dei sensi. E Krishna spiega ulteriormente la sua determinazione nel verso 71. Krishna dice: soltanto colui che non è più attratto dalla gratificazione dei sensi, che vive libero dai desideri, che ha lasciato ogni senso di possesso e si è spogliato del falso ego, può raggiungere la vera pace. Essere privi di desideri significa non volere niente di materiale, cioè desiderare soltanto di diventare coscienti di Krishna. La perfezione di questa coscienza è capire la nostra posizione eterna di servitori di Krishna senza credere di essere questo corpo materiale e senza considerarci i proprietari di qualcosa. Colui che raggiunge questa perfezione sa bene che ogni cosa deve essere usata per il piacere di Krishna, perché tutto ciò che esiste appartiene a lui. Allora, vediamo un bellissimo esempio di questo in Maharaj Priyavrata. Sebbene si comportasse come una persona pia del mondo materiale, come un re mondano, lui in realtà internamente era rinunciato, era pacifico, perché la sua mente era fissa ai piedi di loto del Signore Supremo. Con questo verso termina la risposta di Krishna alla domanda: come cammina? Krishna conclude il secondo capitolo con un breve sommario, con un breve riassunto. Nel verso 72 dice: Esha brahmistiti partha nainam prapyavimuyati stitvasyam hanta kalepi brahma nirvanam ricchati. Questa è la via della vita spirituale e divina, e dopo averla conseguita l'uomo non è più confuso. Chi intraprende questa via, fosse anche in punto di morte, entra nel regno di Dio. Quindi Krishna glorifica la posizione dello stita pragya, la persona che è fissa nella trascendenza. Sono stati discussi molti argomenti all'interno di questo capitolo. Per esempio, abbiamo discusso dei Veda, delle influenze della natura materiale, del Karma Yoga, del Karma Kanda, del Jnana, del Sankhya, del Buddhi Yoga, del Vedanta e dell'Atma, cioè dell'anima, del distacco, del Samadhi, del Sannyasa e del Bhakti Yoga. Possiamo arrivare alla coscienza di Krishna, alla vita divina, in una frazione di secondo, come Krishna dice in questo verso, ma se rifiutiamo ostinatamente di vedere e di accettare le cose così come sono, possiamo anche non arrivarci neppure dopo numerose milioni di vite. Katvanga Maharaj, per esempio, vi giunse in pochi istanti prima di morire, abbandonandosi a Krishna. Nirvana, in questo verso, significa mettere fine all'esistenza materiale. Secondo la filosofia buddista, il termine della vita significa entrare nel vuoto, ma ben differente è l'insegnamento della Bhagavad Gita, perché solo alla fine dell'esistenza materiale comincia la vera vita. Il materialista insensibile si accontenta di sapere che questa vita un giorno finirà, ma lo spiritualista sa bene che una volta che la vita comincia, una volta che la vita finisce, inizia una nuova vita dopo la morte. E se prima di morire si ha la grazia di diventare coscienti di Krishna, si raggiunge subito il Brahma Nirvana, cioè il regno di Dio. non esiste alcuna differenza tra il regno di Dio e il servizio di devozione offerto a Krishna, poiché sono entrambi assoluti. Impegnarsi nel trascendentale servizio d'amore al Signore significa raggiungere il regno spirituale. Le attività del mondo materiale mirano al piacere dei sensi, mentre nel mondo spirituale sono tutte coscienti di Krishna. Appena si diventa coscienti di Krishna, si raggiunge il Brahman anche in questa vita stessa. Senza dubbio, colui che ha sviluppato la coscienza di Krishna si trova già nel regno di Dio. Il Brahman è esattamente l'opposto della materia. Il termine usato qui è Brahmi-stiti, in questo verso, che significa, dunque, non situato sul piano delle attività materiali. La Bhagavad Gita riconosce quindi che colui che si impegna al servizio del Signore è liberato dai legami della materia. Sagunam samatityaitan brahma bhuyaya kalpate. Perciò Brahmi-stiti è la liberazione dalla materia. Srila Bhaktivinoda Thakur ha definito questo secondo capitolo della Bhagavad Gita come un compendio di tutto il testo. Gli argomenti della Bhagavad Gita sono il Karma Yoga, il Jnana Yoga e il Bhakti Yoga. I primi due sono stati chiaramente presentati in questo capitolo, dove è stato introdotto anche il Bhakti Yoga. Si può dunque dire che il secondo capitolo prende in esame tutte e tre le forme di yoga di cui tratta l'opera. Avete ascoltato la sintesi della Bhagavad Gita. Un programma a cura di Rohini Nandana Das.